Briciole di Magistero. Dal passato risuonano ancora vivi gli insegnamenti dei pontefici del XX secolo, accenti profetici, panorami lungimiranti sul futuro e immensa fedeltà alla parola di Dio. Il tema ecologico è un'urgenza degli ultimi decenni. Sentite che bella sintesi teologica ci offre nel 1993 San Giovanni Paolo II, che, come noto, amava ritirarsi tra le montagne a contatto con la natura.
Gesù è il Maestro, lo è anche nel modo di guardare la natura. In realtà, la creazione stessa è una grande parabola. Quanto esiste? Il cosmo, la terra, i viventi, l'uomo, non costituisce forse una sola immensa parabola? E chi nell'autore, se non Dio Padre, Padre con cui Gesù dialoga nel silenzio della natura? Gesù parla in parabole perché questo è lo stile di Dio. Il figlio unigenito ha lo stesso modo di fare, lo stesso modo di parlare del Padre Celeste. Chi vede Lui, vede il Padre. Chi ascolta Lui, ascolta il Padre. E ciò concerne non solo i contenuti, ma anche i modi. Non solo il che cosa Egli dice, ma pure il come lo dice. Sì, il come è importante. È importante perché manifesta l'intenzione profonda di chi parla. Se il rapporto intende essere dialogico, il modo di parlare deve rispettare e promuovere la libertà dell'interlocutore. Ecco la ragione per la quale il Signore parla in parabola. Perché chi ascolta sia libero, libero di accogliere il suo messaggio, libero non solo di ascoltarlo, ma soprattutto di comprenderlo, di interpretarlo e di riconoscervi l'intenzione di colui che parla. Dio si rivolge all'uomo in modo che sia importante, che sia possibile incontrarlo nella libertà.
San Giovanni Paolo II celebrava Santo Stefano di Cadore, dove era in visita pastorale, domenica 11 luglio 1993. Perfetta identità fra natura e parola di Dio incarnata, dunque. Dio prende carne di uomo ed è come se si immergesse nella terra tutta, nel creato intero, mistero e bellezza dell'incarnazione.
quando si indagano le cause delle odierne rovine, davanti a cui l'umanità che le considera resta perplessa, si ode non di rado affermare che il cristianesimo è venuto meno alla sua missione.
I toni di Papa Pio XII sono cupi. È il 24 dicembre del 1941 e il pontefice sta rivolgendo il suo radiomessaggio di Natale al mondo mentre il mondo è in guerra.
Da chi e dove viene si fatta accusa? Forse dai primi apostoli, gloria di Cristo, da quegli eroici zelatori della fede e della giustizia, da quei pastori e sacerdoti, araldi del cristianesimo, i quali attraverso persecuzioni e martiri ingentilirono la barbarie e la prostrarono devota all'altare di Cristo. Iniziarono la civiltà cristiana, salvarono le reliquie della sapienza e dell'arte di Atene e di Roma, adunarono i popoli nel nome cristiano, diffusero il sapere e la virtù, elevarono la croce sopra i pinnacoli aerei e le volte delle cattedrali, immagini del cielo, monumenti di fede e di pietà che ancora ergono il capo venerando fra le rovine dell'Europa? No, il cristianesimo, la cui forza deriva da colui che via, verità e vita e sta e starà con esso fino alla consumazione dei secoli, non è venuto meno alla sua missione, ma gli uomini si sono ribellati al cristianesimo vero e fedele a Cristo e alla sua dottrina. Si sono foggiati un cristianesimo al loro talento, un nuovo idolo che non salva, che non ripugna alle passioni della concupiscenza della carne, all'avidità dell'oro e dell'argento che affascina l'occhio, alla superbia della vita. Una nuova religione senza anima o un'anima senza religione, una maschera di morto cristianesimo senza lo spirito di Cristo, e hanno proclamato che il cristianesimo è venuto meno alla sua missione.
Era il 1941, ma la denuncia suona ancora attualissima.
Ma non possiamo chiudere gli occhi alla triste visione del progressivo scristianamento individuale e sociale che dalla rilassatezza del costume è trapassato all'indebolimento e all'aperta negazione di verità e di forze destinata a illuminare gli intelletti sul bene e sul male, a corroborare la vita familiare, la vita privata, la vita statale e pubblica. Un'anemia religiosa, quasi contagio, che si diffonda, ha così colpito molti popoli di Europa e del mondo e fatto nelle anime un tal vuoto morale che nessuna rigovernatura religiosa o mitologia nazionale e internazionale varrebbe a colmarlo.
La malattia dello spirito è la malattia dei corpi. L'una lo specchio e il riflesso dell'altra. Per questo sempre i papi hanno espresso la loro predilezione per i sofferenti nel corpo e nell'anima. Papa Giovanni XXIII si rivolge agli infermi convenuti in Basilica Vaticana in occasione di un incontro organizzato dal Centro Volontari della Sofferenza il 19 marzo 1959.
Purtroppo molti sono portati a giudicare come mali e mali assoluti tutte le sventure fisiche di quaggiù. Hanno dimenticato che il dolore è retaggio dei figli di Adamo. Hanno dimenticato che il solo vero male è la colpa che offende il Signore e che dobbiamo guardare alla croce di Gesù come la guardarono gli apostoli, i martiri, i santi, maestri e testimoni che nella croce è conforto e salvezza e che nell'amore di Cristo non si vive senza dolore. Grazie a Dio, non sempre vi sono anime che si ribellano sotto il peso del dolore. Vi sono infermi che comprendono il significato della sofferenza e si rendono conto delle possibilità che hanno di contribuire alla salvezza del mondo e perciò accettano la loro vita di dolore come l'ha accettata Gesù.
Anime che accettano il peso del dolore. Questo è il senso del martirio assunto come adesione ai disegni e alle chiamate di Dio. 11 agosto 2010, udienza generale.
Il martire segue il Signore fino in fondo, accettando liberamente di morire per la salvezza del mondo in una prova suprema di fede e di amore. Ancora una volta, da dove nasce la forza per affrontare il martirio? Dalla profonda e intima in unione con Cristo, perché il martirio e la vocazione al martirio non sono il risultato di uno sforzo umano, ma sono la risposta ad una iniziativa, ad una chiamata di Dio, sono un dono della sua grazia che rende capaci di offrire la propria vita per amore a Cristo e alla Chiesa e così al mondo.
Certo, il modello del martirio è difficile e sembra oggi inattuale, eppure tanti sono i cristiani nel mondo che offrono serenamente la loro vita per testimoniare l'adesione alla buona novella. Una certezza che non può mai venirci meno. Ce la ricorda San Paolo VI dalla Pasqua del 1970. È il 29 marzo e sta celebrando messa nella parrocchia romana di San Giorgio a Casal Palocco.
Buona Pasqua a tutti. La sua vita era così fatta che l'anima comandava il corpo. Adesso è viceversa. Noi siamo dipendenti dal corpo. Se abbiamo sonno, anche la nostra anima si addormenta, non pensa più. Se siamo malati, questa nostra infermità si ripercuote su tutta la nostra esistenza. Cioè, noi siamo condizionati da questa composizione del nostro essere, anima e corpo. Il corpo, direi, è l'orologio della nostra vita, segna gli anni della nostra esistenza. Dopo sarà viceversa. Sarà l'anima immortale, lo spirito che comanda il corpo. Il corpo diventerà, sì, un vero strumento dell'anima e subirà le leggi dello spirito. Questo ha voluto il Signore.
Briciole di Magistero.